Con noi Tim Parks negli studi di Milano. Buongiorno Parks.
Buongiorno.
Potrei anche chiedere a lei qual è l'ultimo libro di poesia, l'ultima poesia che ha letto, che le è piaciuta, che l'ha affascinato. Non voglio metterla in difficoltà, però, se magari in questo periodo si dedica soprattutto alla narrativa.
No, mi piacciono molto le poesie di un mio amico poeta all'università Ulm a Milano, che si chiama Edoardo Zuccato, che mi manda le poesie che scrive, sta compilando un nuovo libro.
Ma che fortuna, quindi via via che le scrive gliele
sì,
manda.
Ed è molto divertente parlare con lui, sono poesie abbastanza distopiche ma graffianti, interessanti.
Beh, allora approfittiamone per ricordare la rassegna Vola Alta Parola, che ha presentato le poesie di Paul Muldoon e di Paul Muldoon stesso proprio ieri. C'è sfuggita l'occasione per ricordarla, ma siccome ci saranno altri incontri in questa rassegna, questo può essere un buon momento per dirlo. Allora, però, l'occasione per l'incontro con Tim Parks è il suo ultimo volume, che si intitola in italiano Ma che cosa ho in testa? Viaggio di un ignorante tra i misteri della mente, pubblicato dalla UTET. L'edizione originaria è intitolata Out of My Head, On the Trail of Consciousness, del 2018. Tim Parks è narratore e direi anche testimone dell'Italia per i non italiani, ma anche testimone dell'Italia per gli italiani spesso, e poi narratore in proprio con romanzi che trattano argomenti molto diversi l'uno dall'altra, e si legge un po' come un romanzo questo Ma che cosa hai in testa. Tutto nasce da un messaggio che lei riceve a un certo punto, una email di un signore che si chiama Jakob Kölhofer. Che cosa dice?
Sì, Kölhofer mi ha invitato all'Università di Heidelberg per parlare con qualunque professore, scienziato, filosofo io volessi, della questione se la scienza stava sostituendo la religione in qualche modo. Cioè c'è sempre qualcosa che sta sostituendo la religione, non è mai la religione che sta sostituendo a qualcos'altro.
Beh, comunque, non è vero questo, però il ritorno del sacro è
voglio dire, nel dibattito viene sempre posto in questi termini, se il consumismo o il calcio,
certo.
O la scienza, e comunque c'è stato questo invito. Effettivamente io ero già molto coinvolto in una conversazione con un filosofo di Milano, Riccardo Manzotti, sulla sua visione di cos'è l'esperienza, cos'è la coscienza. Allora ho usato, se vogliamo, questo invito per andare a Heidelberg ad esplorare con varie persone splendide, professori, ricercatori, per parlare con loro anche della posizione di Manzotti, che è una posizione molto estrema, che vede effettivamente l'esperienza come una cosa esterna al corpo.
Manzotti dice: l'esperienza della mela è nella mela stessa. In che senso?
Ma non direbbe mai nella mela.
Anzi no, inizia dicendo nella mela, poi arriva a dire la mela.
Sì.
Sono due fasi. Il pensiero manzottiano lei l'ha proprio analizzato nei suoi diversi passaggi.
Sì.
Ci spieghi meglio?
Ma allora, cioè, forse è più facile cominciare all'inizio, al momento del primo impatto che questo pensatore ha fatto su di me. Eravamo a una conferenza all'università dove si cercava di unire, c'è sempre questo desiderio di unire chi studia l'estetica e chi studia la neuroscienza. È un certo Semir Zeki, che è uno studioso della neuroestetica, termine che lui stesso ha inventato, credo, e stava parlando di come il cervello produce o genera immagini e rappresentazioni. C'è stato un momento splendido nell'ultimo dibattito quando Manzotti è saltato in piedi e ha obiettato: ma professor Zeki, non ci sono immagini. Ha insistito che effettivamente dal cervello ci sono neuroni, più o meno credo 87 miliardi di neuroni con tutti i loro infiniti sinapsi eccetera, ma nessuno ha mai trovato un'immagine di niente, una rappresentazione di niente. E da quel momento è quello che diciamo, ha acceso il mio interesse nel discorso. Sì, cioè, non ci sono parole nel cervello, nel senso che non vai a trovare una parola nel cervello, eccetera. Allora, cos'è che sta succedendo? E inizia così. La posizione di Manzotti, che è una posizione assolutamente semplice, è che ci vuole un oggetto per avere l'esperienza oggetto, mela, per avere l'esperienza mela, è che la sola cosa simile all'esperienza mela è la mela. E allora la mela che noi conosciamo, di cui facciamo esperienza, è nient'altro che non la mela come si presenta al nostro corpo, come incontra il nostro corpo.
Allora, mi sembra che lei a un certo punto obietti, Tim Parks, nel dialogo con Manzotti, che è anche proprio riportato nelle pagine di Ma che cosa in testa, che in fondo forse l'esperienza si situa nel processo che ci porta dalla mela fino ai famosi neuroni. In fondo la mela lasciata da sola in una stanza vuota non è un'esperienza.
No, non sappiamo esattamente cos'è la mela nella stanza da sola. È una mela che aspetta che noi arriviamo per renderlo mela. Se lo vede, non so, se lo incontra una formica, sarà un oggetto mela incontrato da formica. Manzotti effettivamente lui stesso aveva nel passato questa posizione che l'esperienza è tutto il processo, una posizione vicino ai enattivisti, come vengono chiamati. Però, come lui stesso ha insistito con me, l'esperienza mela non è un'esperienza del cervello, non è un'esperienza di fotoni, non è un'esperienza di occhi, è una mela. Allora tutto questo processo è necessario perché ci sia l'esperienza mela, ma non è l'esperienza stessa, secondo lui. Cioè, io devo dire che trovo la sua posizione affascinante, anche perché cambia totalmente l'idea di, e questo è interessante per un romanziere, cioè cos'è l'idea di essere una persona, di avere un'identità. Manzotti fino a un certo punto elimina, o forse totalmente elimina, l'idea di un'elaborazione interna separata dal mondo.
Questo significa che l'io non ha una sua compattezza, ma è in qualche modo mescolato al mondo esterno.
Mescolato è di nuovo una parola difficile. Diciamo che in questa visione l'identità, se vogliamo avere questa parola e poi trovare un referente, l'identità sarebbe l'accumulo del mondo che ha incontrato il corpo, cioè di cui abbiamo fatto esperienza. Cioè l'io è allora un accumularsi costante di mondo che è ancora in rapporto causale con noi, in modo che possiamo rivivere in vari modi. Effettivamente, anche se Manzotti odia queste analogie, mi sembra che è molto vicino all'idea del karma che c'è nell'Oriente.
Tim Parks, lei riflette molto in Ma che cosa ho in testa su questa questione della percezione. Ci diceva poco fa, non può esistere la mela nella mia testa, o perlomeno se c'è un'immagine nella mia testa c'è solo in quanto la mela là fuori. C'è un filo conduttore che attraversa tutto il libro, che è quello dei sogni, la questione dei sogni che sono immagini in apparenza che abbiamo nella testa e che non hanno un corrispettivo esterno e che sembrano addirittura perdurare nella nostra mente anche quando non stiamo più dormendo.
Ma senz'altro i sogni sono sempre la sfida più difficile da superare. Cioè, farò una piccola parentesi prima di affrontare i sogni.
È forse una parentesi che dovremmo fare, e che un'obiezione che immagino qualche ascoltatrice potrebbe porre, è che se io chiudo gli occhi vedo il volto di un mio amico, si potrebbe dire, quindi l'immagine ce l'ho anche se l'amico non è lì.
Sì, io lo contesto questo.
Molto,
cioè, uno fuggevolmente può ricostruire, può cercare di fare quasi un performance del vedere, però se noi siamo contenti di vedere gli amici è perché non li vediamo quando non sono lì, e se facciamo foto è perché non abbiamo foto nella testa. E poi l'amico non è l'amico una cosa fissa assoluta, ma cambia tantissimo. Forse l'esempio più semplice di questa tensione tra vedere qualcuno nella mente e vederlo è il momento magari di incontrare qualcuno all'aeroporto. Uno va all'aeroporto a trovare, non so, la figlia che torna da un lungo viaggio, e stai lì e tutta la gente esce dalle porte agli arrivi, e uno non vede la figlia, ma ha una forte tensione verso il momento quando appare, e poi tra tutte le altre persone a un tratto c'è quella faccia, e a quel momento è come se una chiave girasse in una serratura e abbiamo l'esperienza figlia. Io
È molto chiaro, quindi sì. Diciamo, l'immagine per esempio del ricordo è una sorta di scomposizione o residuo, ma non è veramente un'immagine.
L'immagine mi è difficile, possiamo dire esperienza,
sì.
Credo che invece generalmente quando uno non vuole avere, o quando uno non pensa a qualcosa mezzo addormentato, è perfettamente possibile fare un'esperienza visiva tipo sogno, dove fuggevolmente uno vede la persona, e questo ci riporta al problema dei sogni.
Ecco, come la risolviamo questa faccenda dei sogni?
Sì, la parentesi che volevo fare prima,
sì,
però,
prego, scusi,
era semplicemente per chi un po' teme che il libro sia un saggio.
No, è molto secco. Narrativo, molto narrativo.
Io volevo cercare di vivere intensamente esattamente quali sono queste esperienze. Allora, uno mi chiede di andare al momento più duro di tutta questa filosofia, ma se accettiamo che comunque, perché ci sia un incontro tra corpo e oggetto, ci vuole tempo, nel senso di millisecondi da un oggetto vicino a noi, o anche varie ore per il sole, o minuti per la luna, o anni per le stelle, e poi anche un tempo di millisecondi quando già c'è il contatto con i nostri neuroni che cominciano a muoversi nel cervello. Bisogna solo immaginare, per esempio, una situazione dove i neuroni, invece di mandare impulsi direttamente da un posto all'altro, semplicemente fanno girare impulsi. E poi molto più tardi, quando l'attenzione non è presa dal momento, c'è di nuovo esattamente le stesse condizioni fuggevolmente che ci sono stati minuti o anche anni fa. Cioè, questo almeno è la posizione di Mangiotti, che quando uno fa esperienze in un sogno, ontologicamente è esattamente lo stesso che non fare l'esperienza del mondo attuale. E effettivamente nei sogni, anche se facciamo strane combinazioni delle cose, difficilmente vediamo cose assolutamente mai viste, non inventiamo colori che non conosciamo, eccetera eccetera. Cioè, su questo c'è una lunga letteratura,
ma anche la psicoanalisi, se non erro, concorda sul fatto che tutto ciò che sogniamo è recuperato in una forma o nell'altra dalla nostra vita cosciente, dal mondo della coscienza che che abbiamo percorso nelle 24
Cartesio
ore precedenti.
Cartesio già diceva questo. Cartesio aveva già fatto notare che quando sogniamo non facciamo altro che ricomporre una realtà conosciuta, e che quando inventiamo, quando gli artisti inventano mostri, demoni, eccetera, non fanno altro che mettere insieme elementi di creature già conosciute.
A proposito di Cartesio, lei osserva a un certo punto che se noi abbracciamo l'idea di una mente unita alla realtà, quindi rifiutiamo la visione cartesiana per cui la mente sarebbe separata tranne per la famosa ghiandola pineale, ecco, in qualche modo ci neghiamo la possibilità della sopravvivenza dell'anima. Cioè, se siamo fusi con il mondo, alla fine anche la nostra mente è corporea e morirà. C'è una via d'uscita da questo dilemma?
Ma via d'uscita in che senso? Cioè,
filosofica,
cioè vogliamo
fisica.
Veramente vivere per sempre? Non so. Forse sì.
Forse sì. È una proposta. So.
Siccome non mi sembra. Io stento a volere le cose che non mi sembrano disponibili. Comunque, se uno guarda la questione dell'internalismo, cioè questa idea dominante che anche se non abbiamo più l'anima, abbiamo questa cosa cervello che in qualche modo misterioso fa esperienza di un mondo e crea un essere separato dal mondo con i suoi immagini che non corrispondono effettivamente a una realtà esterna, eccetera eccetera. Il vantaggio di questo è che immaginandosi una vera cosa separato dal mondo e dalle condizioni della realtà normale là fuori, uno può cominciare a immaginare di esistere dopo la morte. Uno può magari andare in cielo o più prosaicamente essere downloaded su qualche computer nel futuro quando hanno finalmente capito come funziona il cervello, eccetera eccetera. Cioè l'internalismo, l'idea che siamo dentro la testa, dà questa possibilità, con l'aspetto negativo ovviamente di questo è se accettiamo con Galileo, ma anche con i neuroscienziati di oggi, che la nostra esperienza del mondo è solo una rappresentazione di una cosa che non è mai conosciuta e che è ben diversa fuori. Se accettiamo questo, allora tutta la nostra esperienza in un certo senso non ha un valore assolutamente reale, e soprattutto abbiamo bisogno di qualcun altro che ci dice com'è veramente il mondo, e cediamo. Non abbiamo più autorità, no? Dobbiamo dare l'autorità a un scienziato come nel passato l'abbiamo dato magari a un prete.
Tim Parks, lei poco fa usava la metafora informatica, downloaded. Ecco, funziona veramente per descrivere come funziona la mente?
Ma secondo me assolutamente no. Infatti una delle cose che più mi ha fatto decidere di andare avanti con questo discorso, quando ho cominciato a leggere quello che c'è in giro adesso su come il cervello, come il mondo, è talmente evidentemente assurdo quello che viene. Vi do un esempio di una frase che ho tenuto aperto sul libro davanti a me. Questo è il neuroscienziato David Eagleman, che ha pubblicato un libro, Il tuo cervello, la tua storia, e lui dice: il vostro cervello vi propina una storia e ognuno di voi crede in quello che vi dice, sia che vi facciate ingannare da un'illusione ottica o crediate nel sogno in cui vi trovate intrappolati, o vediate delle lettere a colori, bla bla bla, tutti voi accettate le vostre realtà secondo il copione scritto dal vostro cervello. Tutto questo sembra stranissimo, come se il cervello fosse qualche animale,
uno sceneggiatore, insomma.
Un'agenzia tutto sì. Suo. Esiste un voi o un tu, ma questa persona è in qualche modo separato dal cervello, ma crede tutto quello che il cervello gli dice, anche se Eagleman, che presumibilmente ha un cervello, ha imparato di non crederci. Cioè, è una posizione veramente così facile da decostruire che stupisce che Eagleman con questo libro è riuscito a diventare famosissimo, a fare un programma, una serie televisiva sia sulla BBC che in America sul National Broadcasting Service, eccetera, eccetera. Curiosissimo.
Un'ultima domanda a Tim Parks, perché è una questione che penso verrà spontanea a chi è abituato a leggere i suoi libri, la conosce come narratore. Le neuroscienze, le conoscenze neurobiologiche servono poi effettivamente per la scrittura? Perché da quello che lei dice occasionalmente, ma che cosa ho in testa, potrebbe sembrare di no. Le parole, dice, sono platoniche, non riescono mai veramente a farci cogliere la realtà di un oggetto, per esempio, sotto tutti i punti di vista. La parola lo consegna a pochissimi suoni. Si parla da decenni di una riscoperta del corpo in letteratura, ma forse la letteratura non è in grado di compiere questo salto.
La letteratura è fatta di parole, e le parole fanno parte del mondo e fanno una parte enorme del nostro performance, se vogliamo, quotidiano. Noi viviamo parlando anche con noi stessi. È vero che uno si sente quasi più a casa, quasi più contento e non minacciato quando con le parole costruiamo un mondo, una storia, eccetera, piuttosto che affrontare brutalmente la realtà immediata intorno a noi. Cioè, senz'altro la storia può essere un rifugio, un modo per organizzare la realtà che lo fa sembrare sì, più una cosa che possiamo controllare. Però per un romanziere è assolutamente affascinante confrontarsi con queste idee, cioè pensare quando agisce un mio personaggio, agisce in quanto in rapporto alle altre persone, in rapporto al suo ambiente, o agisce come se fosse cosa assoluta, persona assoluta, eccetera.
Tim Parks, grazie per averci condotto in questo viaggio. Il viaggio è più lungo, ovviamente, perché il libro è tra l'altro è ricco di personaggi veri e propri, tra cui la donna amata, come si dice, e quindi c'è un percorso di racconto, ma il filo conduttore è sempre il viaggio di un ignorante tra i misteri della mente, per usare l'espressione del sottotitolo di Ma che cosa ho in testa, di Tim Parks, pubblicato dalla UTET. Grazie per essere stato con noi.
Grazie infinite.